Io invece mi chiamo Shuba, chiamano anche Shuba G, è da un po' di anni che sono in Italia. Ho iniziato il mio percorso di crescita nel 79, quando avevo 17 anni. Adesso ne ho qualcuno in più e quindi penso di aver percorso un po' su questo cammino, conosciuto diverse persone, diverse realtà, colori, profumi, tutto quello che è. E quello che mi riporta qui, adesso giustamente ringrazio Cristina e anche voi di avermi invitato per parlare di questa filosofia, questa, io la chiamo filosofia perché è quello che lega. La parola religione ormai oggi ha una visione un po' storta, un po' contorta, è stata usata, abusata in tanti modi. Si chiama Hindu oggi, invece all'inizio, quando è stato introdotto, è nato insieme la nascita dell'uomo. E questo è quello che ci è stato insegnato. Quindi non è una cosa introdotta da qualcuno che si è svegliato di mattina, se non sapeva cosa fare, e ha cercato di dettare delle regole. Non è così. Si chiamava all'inizio Sanatan. Sanatan significa immutabile, ciò che non cambia, ciò che ha una certa, che è sempre esistito, non è una cosa nuova che è stata introdotta, è esistito, esiste, esisterà. Questo si chiama Sanatan. E questa filosofia era praticata da un popolo più vivamente nella riva di Sindhu, che sarebbe il fiume che si trova oggi tra India e Pakistan, Sindhu si chiama, e quindi da Sindhu, quelli che abitanti del fiume Sindhu si chiamavano di essere Hindu, quindi So diventa Ho, come per i cinesi Ro diventa Lo, giusto? E così So è diventato Ho, e così è diventato Hindu. E questo Hindu in italiano è diventato Hindu, e questo Ho si è tolto e è diventato solo I, Hindu. Non entriamo nel discorso perché abbiamo poco tempo, avete anche... Vuole dirmi qualcosa? No. Abbiamo poco tempo e giustamente avete anche letto, studiato tanto di induismo, e sarebbe bello, io sicuramente dirò quello che ritengo di dover dire, però preferirei sentire anche da voi, se qualcuno di voi ha delle domande, sarebbe meglio che cerchiamo di rispondere, forse saremo più felici prima di tornare a casa, che ascoltare una persona sola. Detto questo, la base dell'induismo, avete forse visto, è la natura. Non è un qualcuno, un qualche entità, è la natura, perché è la natura che crea, giustamente seguendo gli ordini dal creatore, che viene chiamato Nirgun Brahma, che non ha una presenza. Nirguna sarebbe dove non c'è, l'esistenza non è vista, cioè è invisibile, però c'è. Anche noi sappiamo di avere la nostra mente, però non la vediamo. Qualcuno di voi avete visto la nostra mente? Però sappiamo di avere, quindi ci sono, i nostri occhi ha dei limiti, non ce la fa vedere oltre una certa luminosità, e quindi non si fa vedere, non è visibile, però c'è. Quell'invisibile, con l'aiuto della natura, ha creato, perché stava da solo e quindi si sentiva di essere, immaginiamo se in questa, in questo centro la Cristina si trova da sola, come sentirete? Una cosa un po', giusto? Un po' triste, giusto o no?
Sì, sì.
Però se si trova con un po' di amici, un po' di allievi, un po' di amanti, un po' di seguaci, un po' di parenti, non farebbe male, giusto o no? E questo è quello che è stato, così ci è stato condiviso e insegnato, perché non c'ero io in quel periodo. Però accetto questa spiegazione perché è umano. Non è che viene detto questo è, te la devi seguire, non puoi chiedere perché, e questo no. E questo è quello che rende l'induismo ancora così, che nessuno di voi avete detto qualcosa di negativo. E addirittura Francesco ha detto che sente più vicino al suo modo di essere, nonostante vive qui, nato qui. E perché non ha un dettame che dice questo è e basta, te la devi solo prendere e andare avanti. E quello viene chiamato dogma, dove non c'è una spiegazione. Così quando inizi a spiegare, già dai una certa spiegazione, una certa ragione, una certa visione. E io posso dare la mia visione, la mia mamma mi ha condiviso la sua visione e la mia figlia sicuramente farà la sua. Quindi non è, la mia nonna ha fatto altrettanto, però era diverso. Però quello che è rimasto è perché la natura dell'essere umano è sempre quello che viene chiamato Dharma, non è religione. Dharma, la parola, il suo significato in italiano non è religione, ma io lo direi l'essenza. Conoscendo poco della lingua, direi l'essenza. L'essenza dell'essere umano di quell'epoca, come era non saprei, posso immaginare, ma se vedo ai miei nonni, i miei genitori, me stesso e la mia figlia, vedo l'essenza è sempre quella. Qual è? Cercare di essere felice, giusto o no? Quindi questo non parte da una religione, questo è di tutti, solo che nell'induismo questo viene dato una certa importanza. E quindi qualcuno può sentirsi essere felice bevendo un caffè, giusto? Quello è suo, perché questa è la sua strada. Non è che obbligo tutti perché io sto bene con questo, quindi tutti devono fare quello perché se no stanno male. Non è così. Nell'induismo si trova questa flessibilità. Questa non è rigida, ma una cosa flessibile. Sicuramente avete visto, letto, nell'induismo ci sono tante divinità, giusto? E quello che rende un po', come si dice, quando andiamo in cucina, la pasta si fa con acqua, sale, pasta e un po' di pomodoro, giusto? Però la cucina è composta da tante cose, o no? Tantissime spezie, tantissimi ingredienti, giusto? Come mai? Perché questa è la bellezza. Ogni tanto viene voglia di cambiare, giusto? Per quel motivo, se troviamo quello che cerchiamo lì, si sente felice, quindi prende, oggi cambio il gusto, do un sapore diverso. Quindi gli indiani di, non quello di oggi, ok, di una volta avevano questa, perché è stato introdotto in questo modo il ringraziamento alla natura. La natura in quel periodo si presentava di essere abbastanza nuda e cruda, non c'era le comodità che troviamo oggi. E quindi la comodità ci ha permesso di combattere con la natura un po' più. Perché oggi, vedi, fuori fa freddo, però noi siamo al caldo, o no? Una volta non era così. Quando non c'era il sistema di riscaldamento, non era così. Quindi dovevamo, hanno dovuto, i nostri antenati, i nostri antichi, hanno dovuto sopportare il freddo per poter trovare il caldo dopo, giusto? Invece noi abbiamo caldo, quando c'è caldo abbiamo freddo, quando c'è freddo abbiamo caldo. Quello che dicevo, in quel periodo avevano introdotto il modo di ringraziare non contrastando ma accettando. Ti ringrazio perché esisti. E quindi il sole è stato preso come una divinità. E quindi quando c'è sono tutti contenti, giusto? La pioggia. Senza pioggia non c'erano il sistema di irrigazione, quello che c'è oggi, e quindi erano in attesa di quando arriva, grazie, la divinità della pioggia che ci hai regalato, la pioggia che potremmo crescere i nostri frutti, i nostri cereali, i nostri legumi, i nostri bestiami, ci vogliono tutti, acqua ci vuole, giusto? E poi l'aria. E quindi è iniziato a divinizzare anche gli alberi, perché sappiamo sono gli alberi quelli che ci danno l'ossigeno puro, giusto? Per la nostra esistenza. E noi in cambio gli diamo quello che noi trasmettiamo, hanno bisogno anche loro, giusto? E così una parte il sole, la pioggia, le piante, e poi arriva la madre terra. Senza la terra non produci, giusto? E quindi la terra viene chiamata la madre. Quanto amo, rispetto, riconosco la presenza della mamma nella propria vita, altrettanto vedo che la terra è così importante. Ecco perché dicevo prima, e questo viene chiamato l'essenza, questa cosa non è mai cambiata, nonostante abbiamo tutti i comfort, però se c'è il sole ci piacerebbe ad uscire al sole, giusto? Se c'è la pioggia, i bambini, noi un po' meno, però i bambini piacciono. Ieri nevicava a Manchester dove c'è la mia figlia, prima cosa ha fatto, chiamato, diceva papà oggi qui nevica, è una felicità, giusto? E quindi questo legame, nessuno l'ha insegnato, anche qui fanno così, eh? Nessuno ci insegna questa cosa, quindi siamo collegati con la natura, perché anche noi siamo naturali, siamo prodotti puramente naturali. Purtroppo lo stile di vita, il modo di vivere, la filosofia di vita ci rende a diventare un po' più spostato dalla propria natura, ma siamo naturali, ecco perché ci piacciono anche le cose naturali. Quando riusciamo a riprendere la propria natura e cercare di convivere, quello che qualcuno diceva, conoscere. Conosciamo tante cose nel mondo, però se chiedo una domanda che facciamo fatica a rispondere, chi sono? Conosciamo tante di quelle cose, della filosofia, della geografia, della storia, della matematica, della scienza, tante cose che conosciamo, della tecnologia. Ma una domanda che non riusciamo a rispondere fino in fondo sarebbe quella di chi sono. L'induismo nasce lì, nasce nel senso, è la sua bellezza che tutt'oggi mantiene questa importanza di dare un'impronta personale, perché crede ogni individuo è un mondo. Ognuno di noi siamo nati con la propria missione e questa missione deve essere realizzata, non trascurata, messo nel cassetto, no, realizzata durante la vita. E questo è quello che viene consigliato, insegnato e anche predicato, diciamo, nella religione. Attraverso, come dicevo prima, la conoscenza di oggi, università una volta non c'era. E quindi avevano bisogno di qualche strumento, qualche punto di riferimento che dettasse, che dimostrasse, che disse cosa va fatto e cosa non va fatto. E quindi avevano, a quell'epoca, creato certe figure, giustamente anche con le loro dovute importanze, che oggi non è il caso, che perché tempo poco, però se qualcuno ha interesse possiamo anche parlarne di quello, però dovute importanze sono state introdotte, perché sappiamo necessity is the mother of invention. Sei d'accordo, Marlene? Quindi è la necessità che dà la possibilità di introdurre qualcosa di nuovo. E quindi quando è stato introdotto, perché era necessario anche nella nostra vita. Non siete qui per passare una serata così perché non sapevate cosa volevate fare, ma siete qui con un preciso obiettivo, cercare di capire qualcosa di questa filosofia che è ancora viva nel mondo, si chiama induismo, giusto? E questa è la necessità, una delle necessità della nostra vita. Quando riusciamo a dare una risposta a questa necessità, crescerà un'altra necessità, un'altra necessità, un'altra necessità, fino all'ultimo respiro della nostra vita, le necessità saranno sempre in atto, in crescita, che le dobbiamo. In questo caso gioca in casa la signorina, si chiama la mente, come dicevamo prima. E quella mente non è stata negata ancora prima di arrivare allo spirito, per poi la spiritualità. E la mente, e la mente ha un ruolo molto, molto importante. È la stessa, quello che rende un uomo realizzato, è la stessa, potrebbe essere responsabile per la propria distruzione. Distruzione, giusto? Non è il corpo. Se non sappiamo a tenerla sotto controllo, immaginate comprare una macchina potente, che la capacità c'è, ce li hai e la compri, senza avere la patente però. Cosa succede? La prendi, accendi, metti in marcia e inizi a andare. Le strade non sono sempre dritte, giusto? Cosa fai? Se sei fortunato ti schianti, se no finisci. Giusto? Quindi non è il materiale, non è la macchina quello che è l'obiettivo. L'obiettivo, il raggiungimento della destinazione. La macchina fa il ruolo di trasportarmi, il veicolo, il mezzo. E non deve essere trascurato questa parte, che il veicolo deve essere curato bene e uno deve sapere anche guidare bene, per poter arrivare alla destinazione. Anche questo viene preso in considerazione nel induismo di meditare. Meditare. Che meditare non significa isolarsi. Meditare non significa straniarsi. E meditare non significa dimenticare qualcosa. Meditare è cercare di essere. Prendere responsabilità delle proprie azioni, dei propri pensieri, dei propri averi e dei propri doveri. Questa è la meditazione. Ma purtroppo la meditazione viene vista, specialmente in Occidente, come rifugio. Io medito e penso meditando risolvo i miei problemi. Spesso sentite e sentirete questa: non è un rifugio. Per me meditazione è un mettersi in gioco, essere presente, sentirsi responsabile. Questa è la meditazione. Quindi, e poi andiamo verso lo spirito. Lo spirito è quello più puro, trasparente, liscio, che non si macchia. Quante volte avete sentito noi dire: questo è uno spirito cattivo? Si sente dire, giusto? Spirito non c'è. Nello spirito non c'è cattivo o buono. Spirito è spirito. Può darsi che è stata pitturata con delle idee. Lo spirito è sempre pulito. Dipende dalla persona come la vive. Se permette lo spirito di prendere suo spazio nella vita, la mente e il corpo sono obbligati a seguire i suoi decisioni. Invece, quando lasci libero, uno pensa che ci penso io. Quando pensa che ci penso io, se pensasse lui o lei, che è composto di tre fattori, non che ci penso io perché sono capace a spendere, e quindi ci penso io. No, perché ogni azione che faccio ha la sua reazione. Se l'azione non è quella giusta, giustamente la reazione non possiamo aspettare quella giusta, giusto? Perché l'azione ha la sua reazione uguale e opposta, e quindi reazione c'è, lo sappiamo. E questo viene chiamato la giustizia. Se faccio qualcosa di non buono, non posso aspettare il risultato buono, giusto? Invece, se faccio qualcosa di buono, non devo aspettare per il risultato, perché sono certo che arriva. Cristina, quello che fa qui, non per avere qualcosa in cambio, perché è certa di quello che avrà. E non si preoccupa del risultato, si impegna. La differenza con tanti altri che potete già sentire con Cristina è questa: che non cerca il risultato, si impegna. E questo è quello che dobbiamo cercare di introdurre nella nostra vita, per sentirsi essere a posto con se stessi. Quante volte avete detto: mi ha dato tanto, c'era qualcuno che ha detto, eh? Mi dà tanto. Quando mai abbiamo avuto il coraggio di dire io do tanto? Come se fosse la mamma. Continua a dare, dare. Non c'è festività, non c'è niente, non c'è ferie, non c'è niente, sempre in azione. Dare, dare, dare. Ma qualche volta anche sarebbe giusto essere disposto a dare qualcosa in cambio. Volevi dire qualcosa, Paola?
No, grazie.
E quindi il rapporto è vero che siamo qui per ricevere, ma dobbiamo anche essere pronti, aperti a dare. E così c'è uno scambio. Diventiamo semplicemente un canale. Diventiamo semplicemente un canale. Un canale scorre, giusto? Non manca mai acqua. Tranne qualche volta sul naviglio manca, perché sappiamo perché, però se lasciasse sempre libero non mancherebbe. Quindi diventare un canale, l'energia, lo spirito, come vogliamo nominare, perché alla fine è sempre quella, nessuno l'ha visto, abbiamo immaginato, come è stato insegnato abbiamo pensato, e quell'energia dovrebbe attraversare ognuno di noi. E così diventiamo sempre più trasparenti. E la trasparenza sarebbe la bellezza. Quando c'è ambiguità, quando c'è triplicità, duplicità, quadruplicità, e quello fa male. Non solo a chi viene fatto, ma a chi lo fa. Sta male anche lui, sta male anche lei. Che non è una cosa naturale, perché abbiamo parlato della natura, giusto? E quindi condizionamenti. Bisogna cercare di liberarsi. Anche questo fa parte dell'induismo. Quindi non ti lascia pensare che questo è. Ecco perché hanno creato tantissime divinità, per dire questo è valido, ma anche questo è valido. Anche questo è valido. E quindi non ti mette solo un pezzo davanti e quello è, basta, tutto il resto non è. C'era una volta nell'induismo dove è stato visto solo Brahma e Satya e Jagadmita, che sarebbe il Brahma, la coscienza suprema, è unico verità e tutto il resto è falsa. E questo è stato battuto molto bene, che non è vero. Quanto è vero l'essenza cosmica, altrettanto è vero anche l'essenza unitaria, o no? Ci siamo, ci cerchiamo, ci vediamo, parliamo, litighiamo, mangiamo. Quindi esiste anche questo, quindi anche questa, solo che questa è una verità relativa, non è una verità assoluta. La verità assoluta è una, siamo d'accordo, che non ha un nome, per facilitare, pensare, ognuno ha cercato di dare un nome, però alla fine è quello, che non ha una forma, non ha un nome, però c'è, almeno per i credenti è così, per non credenti non lo so, io non ho mai fatto partecipe a quella sponda, quindi non saprei come riescono a pensare, perché se uno pensa che non pensa vuol dire che pensa di più, secondo me. Uno che dice che io non accetto, e già non accetto accetta, perché se no non direbbe, o no? Quindi un contrasto tra dire e anche ad essere, quindi non dico quella parte. Lì ci sono tantissime divinità con dovute importanze, anche ruoli ben precisi. Ci sono divinità maschi, divinità anche femmine, non solo maschi, non solo femmine, sono misti secondo la loro importanza, secondo il loro contributo, giusto? E viene dato anche un certo nome. Nell'induismo, dico uno per capire, Brahma, ok? E viene preso per quello più importante, Brahma, che ha quattro facce, quattro teste, quattro facce. Potete immaginare che un individuo possa avere quattro teste? No, vero? Sarebbe un casino. Già uno fa fatica, quanto sarebbe? Se questo quattro facce di Brahma, sapete cosa sono? Sono quattro diversi modi di creazione. Ciò che cresce dal... Partiamo dal... sono quattro. Ciò che cresce dal uovo, cresce qualcosa dall'uovo, giusto? Dal sudore, dalla placenta e dalla terra. Dalla terra. Questi sono quattro facce. Quindi la stessa divinità che ha quattro facce. Quindi se divideva in quattro personalità, subito c'era quello migliore e quello peggiore. Invece la stessa che ha quattro diversi modi di crescere. Non esiste quinto. Nel mondo di oggi, anche quello di ieri, è sempre stato così. Sono quattro modi di nascere. E quindi Brahma, hanno immaginato una divinità che ha quattro facce. Tanto per dare un esempio, che perché hanno creato queste immaginazioni, per dire che cosa? Quindi hanno dato una giusta importanza a tutte e quattro, perché sono tutti che fanno parte della stessa ecologia, giusto? Se riusciamo a mantenere, oggi ci sono dei movimenti anche dell'ecologia, una volta non c'era. Perché? Perché c'era rispetto. Oggi quel rispetto che manca. Chi ha un po' di testa in più, un po' di intelligenza in più, cerca di prendere di più. Quando prendi di più, qualcun altro mancherà. Perché il mondo è stato creato non per far soffrire qualcuno e per far godere qualcun altro, no. È stato creato per dare la possibilità a tutti per crescere, per raggiungere il proprio obiettivo, la propria missione, realizzare la propria missione, giusto? Siamo d'accordo? Invece quando qualcuno, per la propria intelligenza oppure propria ignoranza, io potrei dire è una ignoranza, e cerca di, per paura, per avidità, per golosità, cerca di prendere di più. Quando prendi di più, di conseguenza qualcun altro mancherà. Perché risorse non sono illimitate. Risorse sono sempre quelli che devono essere condivisi con tutti. Potrò fare questo se sono in armonia con me stesso. So di essere quello che sono. Invece se sono ignorante della propria esistenza, della propria missione, della propria importanza, della propria essenza, cosa faccio? Accumulo per paura, giusto? penso che questo potrebbe darmi una certa sicurezza, perché ti nasce insicurezza. Una bambina quando la lanci in alto, cosa fa? Vero? Come mai? Sapete come mai? Perché è sicurissimo. Chi l'ha lanciato la prende. Non ha paura. Invece noi, che siamo un po' più cresciuti, se qualcuno ci lancia, cosa facciamo? Urla. Giusto? E questa è la differenza. Che abbiamo perso quel contatto, quella fiducia. E quindi bisogna cercare di entrare in contatto e sentirsi sicuro di sé. Il resto arriva di conseguenza. Di dare responsabilità a qualcuno per il proprio male che uno vive non fa parte della religione. Questa è una cosa, è proprio individuale, credo, Cristina? E quindi bisogna cercare di vivere natura. Secondo me questa filosofia continuerà ad andare avanti, è perché qualcosa di naturale. Fin quanto esisteranno gli esseri umani in questa terra, continuerà a vivere questo, perché si va da solo. Il sole sorge, non importa 7.000 anni fa o oggi, il sole c'è, giusto? Il vento c'è, la pioggia c'è o no? E la terra? Ci siamo? Queste sono le cose che dobbiamo ricordare e anche ringraziare, sentirsi riconoscenti. Giusto la parola? Sì. Riconoscere la loro ruolo nella nostra vita, che ci dà la possibilità per continuare a vivere. Basterebbe una cosa che inizia a mancare. Cosa succede? Basterebbe una. Se non ci fosse il sole, tutto diventa ghiaccio. Grazie al sole che troviamo un po' di acqua, se no, tutto diventa ghiaccio. Se non fosse l'aria, immaginiamo cosa potrebbe essere. Senza respiro, fine. Oh no! Sono tutti importanti. Al posto di andare adorare, cerchiamo di adorare la divinità che è dentro. Ognuno di noi abbiamo la divinità, quel pezzettino di divinità è sempre dentro, è quello che ci rende felice, quello che ci rende vivi in questa casa. Quindi senza aspettare l'ultimo giorno, l'ultimo respiro, ci penserò di Dio quando ci sarà il mio tempo. No. Continuo a pensare. Ognuno ha il proprio. Non è istituzionalizzato, ma individuale. Certi individui insieme possono sentirsi far parte di, però sempre quello che prevale, quello individuale, non quello della istituzione. E quando istituzione è quello che prevale, lì viene il disastro, perché lì non c'è più il rispetto reciproco, lì c'è sfruttamento. È facile, basta pensare di di una famiglia, di una persona. Ogni parte del nostro corpo è indispensabile per avere un corpo, una vita funzionale. Se no diventa quelli che non funzionano, certi parti, viene chiamato, come che viene chiamato?
Disabili.
Disabili. Giusto? Sono vivi, però sono disabili. Invece, chi è abile, tutte le sue parti devono funzionare. Nello stesso modo, nella società, nel mondo, nell'universo, tutto quello che c'è ha un motivo. Al posto, senza usare il tempo che ha un prezzo misurabile, andare a criticare qualcuno, semmai fare una introspezione. Come mai mi viene questo senso di criticare lui o lei? Guardarsi dentro non costa niente, non ci vuole nessuno strumento, non ci vuole uno spazio preciso. Ovunque sono, posso fare quella parte. È quello che viene chiamato la meditazione. Meditazione richiede il coraggio, meditazione richiede la volontà, meditazione ti dà forza, forza di andare avanti, perché sa che questa è un'opportunità, la vita è un'opportunità, non è un regalo, è un'opportunità. Chi è intelligente utilizza, chi non è intelligente lascia passare. E cerchiamo di, in nome di qualsiasi religione, indù, cristiano, musulmano, buddista, la come si chiama, percentuale degli indù nel mondo, sapete quanti sono? Non tanti. Sì, una cosa così.
1.300.000.
16-17%, non di più. Non è tanto. Però porta abbastanza bene. Ci sono anche il cristiani sono molto di più.
Sono più di 2 miliardi.
I musulmani sono ancora di più.
No, buddisti. Sono un po' meno dei cristiani, sono 1.700.000,
una cosa così. Musulmani. Ah, sono diminuiti.
Sono meno. Ah. Dei cristiani. Dei cristiani sai comportano.
Ah, certo. Le... Sì.
E quindi non andiamo a contare con gli altri. Importante contare con se stessi. Perché chi pensa non ha bisogno di scriversi qualche diario che io sono indù, perché io sono nato in una famiglia indù, ma non mi sento di essere un indù. Perché anche lì, il momento quando mi presento di essere indù, di conseguenza gli altri non faranno più parte di me, giusto o no? In qualche modo saranno contrastanti, che si scozzano. Preferisco, come detto Achille, religione umana. Anch'io faccio parte di quella. Non ho un legame preciso, deciso con qualcuno. Vado nei templi, quando sono in India, vado nelle moschee, vado nei sinagoghi, vado nelle chiese. A me non mi crea assolutamente, non mi crea più. Che so, quello che conta è questa, non quello che è fuori. Sicuramente un luogo piuttosto che un altro ha la sua importanza, non nego, ma questo non vuol dire il luogo prende precedenza, io rimango indietro, questo no. Quello che conta sempre di più è la persona. E questo è quello che ci è stato insegnato in nome dell'induismo, in varie sue sfaccettature, di cui uno vi ho spiegato di Brahma, ce ne sono quante ne vogliamo. Boh, mi fermerei. Chiederei se avete delle curiosità, delle domande.